Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Le notizie che ci circondano non sono consolanti, al contrario. Non diamo i fogli per i canti anche per evitare un'ulteriore occasione di toccare con più mani oggetti che possono trasmettere l'infezione. Ma la Madonna sta chiedendo nei suoi messaggi a Medjugorje di pregare tanto proprio perché queste prove possono essere allontanate e non diventare peggiori. E noi ci teniamo ad avere la celebrazione dell'Eucaristia domenicale e anche quotidiana, e quindi la nostra preghiera deve andare anche in questa direzione. Oggi la parola di Dio è consolante e nello stesso tempo esigente, ci chiede che il nostro cuore sia unitario e totalmente donato al Signore come Lui è totalmente donato a noi. Allora iniziamo la nostra celebrazione riconoscendo davanti al Signore che siamo veramente figli avvolti dalla sua misericordia, di cui lo ringraziamo, ma gli confessiamo le nostre fragilità, i nostri peccati. Nella prima lettura il tema della domenica, che è questo amare come Dio ama noi, noi dobbiamo amare il prossimo, ci riporta nel Vecchio Testamento, dove l'esperienza fatta dal popolo ebreo di essere anche lui straniero in un'altra nazione, la schiavitù, allora il popolo viene invitato a ricordarlo e dice: guarda che anche tu sei stato straniero, accogli gli stranieri, trattali da fratelli, ricordati di chi non ha da mangiare, ricordati delle vedove, degli orfani, che erano le categorie povere dell'epoca. Ecco, per noi può essere un esame di coscienza sulla nostra apertura al prossimo. Nella seconda lettura stiamo leggendo domenica per domenica, a piccoli brani, una lettera che Paolo ha scritto, la prima lettera scritta da lui ai cristiani della città di Tessalonica. E nel brano di oggi esulta di gioia nel vedere che la parola di Dio ha fatto crescere la comunità, tanto che anche nei paesi attorno se ne parla e lodano il Signore. Ascoltiamo pensando anche alla gioia di testimoniare anche noi il Vangelo negli ambienti dove lavoriamo, dove viviamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. È parola del Signore. Domenica scorsa concludevo l'omelia proponendo di trovarci a leggere la nuova enciclica del Papa, Fratelli Tutti, e avevamo deciso di cominciare a trovarci martedì prossimo alle ore 18 per un'ora. E le nuove disposizioni che limitano il numero di persone presenti, non mi permettono di farlo di presenza, e quindi lo faremo, come si suol dire, in collegamento video. E se mai chi è interessato me lo faccia sapere, che gli diamo alla stringa il link per potersi collegare da casa o col cellulare o col computer, come è comodo. Chiusa questa parentesi, l'omelia di stamattina la divido nettamente in due parti. La prima è il Vangelo, troppo bello veramente. Nella seconda parte però vorrei invece parlarvi di avvenimenti di quest'ultima settimana che riguardano il nostro Papa. Il Vangelo di oggi è fondamentale. A un certo punto dobbiamo chiedercelo anche noi: che cos'è la sostanza della vita cristiana? Ci sono delle devozioni, ci sono delle preghiere di vario tipo, pellegrinaggi, ma se voglio andare alla sostanza, qual è la sostanza della fede? Cioè, che cosa mi costituisce cristiano? E allora Gesù dà una risposta molto chiara. Pensate, al suo tempo c'erano 600 comandamenti da osservare, una cosa impossibile, neanche solo a conoscerli. E quindi la provocazione era forte, doveva scegliere davvero l'essenziale. Ecco, l'essenziale è la totalità dell'amore per Dio, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita. E pensate, nell'ebraico, con tutti i tuoi cuori, come dire, con un cuore ami i soldi, con un cuore ami i tuoi comodi, con un cuore ami la tua famiglia. E Gesù dice: ascolta, riunifica il tuo cuore, riunifica la tua mente, riunifica la tua vita e metti al centro l'amore per questo Dio che ti ha creato, che ti ha dato tutte le ricchezze che ti circondano e che ti apre a una vita che durerà per sempre. E poi aggiunge che c'è un secondo che è simile al primo, dove la parola simile in italiano non è così forte come nell'originale. È la continuazione del primo: devi amare il prossimo. Questo lo dice Matteo. Pensate che bello, quando Giovanni, San Giovanni l'Evangelista, nel corso dello sviluppo del racconto della vita di Gesù, arriva all'ultima cena, ci dice che Gesù lascia il nuovo comandamento, un solo comandamento. Ve lo ricordate? Amatevi gli uni gli altri, pensate, parte dal prossimo, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Se nella lettura di Matteo potrebbe sembrare che devo amare Dio e mi volto verso l'alto, e amare i fratelli e mi volto in orizzontale, quasi due direzioni, e qualcuno a volte li mette in competizione fra di loro, no. Il Vangelo di Giovanni ce lo chiarisce. È Dio che per primo ama noi, come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Quindi il comandamento dell'amore cristiano è unico. Noi siamo stati raggiunti gratuitamente dall'amore infinito di un Dio che è Padre, che è Figlio, che ha dato la vita per noi, si è incarnato, è morto in croce, è risorto, è salito al cielo e ci ha donato il suo Spirito. Padre, Figlio e Spirito impegnati ad amarci gratuitamente. Noi siamo avvolti dall'amore misericordioso di Dio. Dio è misericordia. La nostra vita è nella sua misericordia. Ci avvolge, ci perdona, ci sostiene. Allora a questo punto mi dice: questo amore che io ti do gratuitamente, regalalo ai tuoi fratelli. E qui comincerebbe il discorso più concreto: cosa vuol dire amare i fratelli oggi, qui, in questa società, in questa città, in questa pandemia, nella concretezza, non astratta. Ecco che bello, Signore, la prova concreta che ti amo è qui a mia disposizione, basta che io ami i fratelli. Non può amare Dio che non vedi se tu non ami i tuoi fratelli. È sempre San Giovanni che lo scrive. Che bello. Mi pare che il messaggio è molto facile e chiaro, non è così semplice metterlo in pratica, ma ci proviamo. Allora passo alla seconda parte dell'omelia. Non sono solito fare questo tipo di passaggio, ma oggi la ritengo necessaria, perché i giornali di questo periodo hanno pubblicato delle cose molto aggressive, sbagliate, nei confronti di Papa Francesco. E noi dobbiamo ringraziare il Signore, perché lo Spirito Santo ci ha dato questo Papa che sta veramente guidando la sua Chiesa, ma non si può fargli dire quello che ti fa comodo. Allora, due fatti concreti. C'è un regista, che dicono che sia bravo, perché gli hanno dato anche dei premi, è di origine israeliano, ma con passaporto statunitense, di origine russa, omosessuale dichiarato e militante, che fa delle battaglie su questo tema, che ha fatto un film, un documentario intitolato Francesco, e prende i viaggi del Papa, quello che lui ha fatto, ha detto, però si è permesso di prendere i discorsi che sono usciti dalla bocca di Francesco, di tagliarli e di collegarli fra di loro come faceva comodo a lui. Voi capite, oggi con i mezzi tecnici voi potreste prendere questa mia omelia, farla a pezzettini e farmi dire il contrario esatto di quello che ho detto. Abele era buono, Caino era cattivo. Poi voi mettete che Abele era cattivo e tanto è sempre la mia voce, è sempre il mio volto, e uno che ascolta pensa che l'ha detto proprio Francesco. Allora la frase riportata dai giornali riguardava una cosa bella, importante, che è già chiara nella Chiesa. Qual è l'accoglienza che noi dobbiamo dare a chi ha una sua componente psicologica, fisica, che lo porta alla cosiddetta omosessualità? E allora, io ho i capelli bianchi come molti di voi, il passaggio è avvenuto, direi, è iniziato nel Concilio Vaticano II, nel Catechismo pubblicato da San Giovanni Paolo II era detto con molta chiarezza che vanno accolti con amore, rispettati, difesi, come lo facciamo con tutti i nostri figli, comunque siano, perché sono figli di Dio anche loro. Questo è sempre stato detto dalla Chiesa. Solo che se io prendo questa bella affermazione e la faccio diventare, ve la leggo così come è stata messa nel documentario, Papa Francesco nel documentario direbbe parole di questo tipo: gli omosessuali hanno diritto a stare in famiglia. Seconda frase che è legata: sono figli di Dio. Terza frase: hanno diritto a stare in famiglia. Non si può cacciare qualcuno dalla famiglia e rendergli la vita impossibile per questo. Quarta frase: quello che dobbiamo fare è una legge di coabitazione civile. Hanno diritto a essere legalmente coperti. Io, Papa, ho difeso questa cosa. Allora, quando io ho letto per il primo giornale che metteva questa frase, sono rimasto molto perplesso, perché mette insieme degli elementi che riconosciamo importanti, ma collegandoli tra di loro sembrava che il Papa caldeggiasse il matrimonio fra omosessuali dello stesso sesso. Allora sono andato a vedere varie fonti di stampa e la ricostruzione è questa: che il Papa si è trovato una famiglia che rifiutava i suoi figli perché avevano tendenze omosessuali. E allora il Papa cosa dice a questo papà e mamma? Cosa direste voi a un papà e una mamma che ha dei figli e, ma per carità, sono tutti diversi, sono tutti figli, possono avere tutte le caratteristiche del mondo, ma chi potrebbe permettersi di rifiutare un figlio che magari nell'età più adulta comincia a manifestare questo tipo di comportamento? E il Papa dice: no, è tuo figlio, lo devi tenere in famiglia. Quindi, capite, sta parlando al papà e alla mamma nei confronti dei propri figli e dice la cosa più sacrosanta del mondo: li devi accogliere, devi aiutarli, devi sostenerli. se c'è bisogno anche di aiuti, direi dalla scienza moderna, dallo psicologo, a chissà quale altro intervento che possa aiutarli, benissimo. Quindi è una cosa estremamente positiva. No, i giornali la pubblicano dicendo gli omosessuali hanno diritto di fare famiglia, quindi di sposarsi e di avere il riconoscimento della loro famiglia. No, il Papa non l'ha detta questa cosa. Allora, andando a vederla nel concreto, c'è un altro episodio ancora più intricato. C'è un uomo cileno che è stato abusato da un sacerdote. Questo sacerdote è stato condannato, non è più sacerdote, però lui è stato vittima di questi abusi. E allora si è messo a lottare per difendere tutti gli altri che hanno subito degli abusi e da questo punto di vista nulla da dire. Ecco, questo uomo decide di convivere con un altro uomo e non avendo la possibilità di altro tipo compra con l'utero in affitto 3 figli. Notate, qui si inserisce un problema ancora più grosso, dove la donna è ridotta veramente a una cosa, direi, così trascurabile da poterla pagare e che si dimentichi di aver fatto un figlio di cui non deve più sapere nulla. Allora questo uomo si presenta dal Papa e gli dice: io ho questa tendenza omosessuale e ho 3 figli. Non gli dice da dove vengono quei figli, gli fa intuire che li ha adottati e chiede al Papa se può andare dal parroco a chiedere al parroco che i suoi figli possano ricevere il catechismo. E voi cosa gli avreste risposto al posto del Papa? E il Papa risponde: certo che devi andare dal parroco, gli spieghi la tua situazione, ma gli dice che i tuoi figli vuoi che siano educati nella fede cristiana perché farà loro molto bene. Queste sono le parole testuali del Papa. Allora a questo punto questo uomo fa delle dichiarazioni sue dicendo che il Papa è contento di quello che lui fa, che il Papa è contento che lui ha 3 figli presi con l'utero in affitto. Il Papa non lo sapeva da dove provenivano quei 3 bambini. Allora capite il pasticciaccio per cui si attribuiscono sentimenti personali per difendere la propria causa, le proprie situazioni a un'autorità morale riconosciuta di valore mondiale chiedendo un avallo. Allora il Papa risponde: io ho sempre difeso, anche quando ero arcivescovo di Buenos Aires, l'idea che la legge civile deve regolare i rapporti anche di 2 dello stesso sesso che vogliono vivere insieme. Motivi che conosciamo ormai tutti, da quello di poter assistere in ospedale la persona con cui vive a quello di poter avere determinate facilitazioni nella gestione economica, la pensione e tutte le altre cose che sappiamo. Quindi che la società civile faccia una legge, il Papa dice: io l'ho sempre difeso perché le cose umane vanno regolate con le leggi, ma questo non è famiglia, questo non è matrimonio, questa non è la dottrina della Chiesa. Sono frasi del Papa riportate esattamente come lui le ha dette. Vado a concludere perché il tempo, lo sappiamo, non può essere esagerato in questo contesto. Faccio le affermazioni del Papa. La prima: Dio ti ama come sei e anche tu devi amare te stesso, l'ha detto lui all'omosessuale. Seconda affermazione: ho sempre difeso la dottrina cristiana. È curioso, per quanto riguarda la legge sul matrimonio omosessuale, è incongruo, cioè non è adatto, parlare di matrimonio omosessuale. Quello che dobbiamo fare è una legge sulle convivenze civili che hanno diritto di essere legalmente tutelate. Io questo ho sempre difeso, testuali del Papa. Terza affermazione: non si può cambiare questa cosa così come niente fosse. cioè da sempre l'umanità, non solo la Chiesa, tratta il matrimonio fra un uomo e una donna. Non si può cambiare questa cosa così come se niente fosse. La natura è nelle cose, è così. Le altre chiamiamole unioni civili. Quarta affermazione, sottolineo il fatto che gli omosessuali abbiano diritto a una famiglia non significa approvare gli atti omosessuali dal punto di vista morale, che per la Chiesa non sono accettabili in modo assoluto. Ecco, queste sono le affermazioni, mi pare importante. Abbiamo una guida spirituale, una guida che lo Spirito Santo ci ha dato, dobbiamo difenderla, dobbiamo approfondire il suo insegnamento e saper affrontare anche queste problematiche umane giustissime, che devono creare una convivenza dove ci si rispetta e ci si vuol bene e si collabora. Ecco, chiediamo allora al Signore nell'Eucaristia proprio il dono della luce. Vedete, il comandamento dell'amore diventa concreto, chiediamogli che ci aiuti a renderlo concreto. Lui che ci ha detto che siamo tutti amati gratuitamente da Dio, non per i nostri meriti, non perché veniamo in chiesa, non perché siamo buoni, ma perché siamo amati da Lui, misericordia infinita. Ecco, ci aiuti davvero a esserne talmente coscienti da essere capaci di essere misericordiosi con tutti.